di dentro e di fuori, sigillato con sette sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere, ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi, in mezzo agli anziani, un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. E aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatte per il nostro Dio un regno dei sacerdoti e regneranno sulla terra. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. E tutte le creature che sono nel cielo, sulla terra, sotto la terra, nel mare, tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano a colui che siede sul trono e all'agnello: siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Le quattro creature viventi dicevano amen, e gli anziani si prostrarono e adorarono. Come abbiamo ricordato nei precedenti messaggi, il capitolo 4 e il capitolo 5 costituiscono una grande parentesi nel libro dell'Apocalisse, e attraverso questi due capitoli la parola di Dio ci sta facendo vedere che cosa succede nel cielo per i riscattati, e ci farà vedere questa sera quello che succederà invece sulla terra. È interessante vedere che il capitolo 5 parla di un libro che ha sette sigilli. Nella parola di Dio, nell'Apocalisse, troviamo quattro principali libri. Troviamo il libro della vita, che abbiamo letto, possiamo rileggere nel capitolo terzo, sempre dell'Apocalisse. Capitolo 3 dell'Apocalisse abbiamo incontrato un primo libro, il primo dei quattro libri che vengono menzionati nell'Apocalisse. Chi vince sarà dunque, capitolo 3 versetto 5, chi vince sarà dunque vestito di bianche vesti, io non cancellerò il suo nome nel libro della vita, eccetera eccetera. Allora abbiamo un primo libro che è chiamato il libro della vita. Lo ritroviamo, possiamo vederlo nel capitolo 20, sempre dell'Apocalisse, alla fine, quando il Signore siederà sul gran trono bianco per condannare, giudicare senza appello tutti coloro che avranno rifiutato la grazia. Interessante in questa parte del capitolo 20 dell'Apocalisse, dove tutti coloro che avranno rifiutato la grazia dovranno comparire davanti al gran trono bianco, e a nessuno di loro sarà data la possibilità di poter parlare, di poter replicare. Interessante perché questo capitolo, questa parte del capitolo 20 dell'Apocalisse viene visto un po' come un film, dove il Signore farà vedere proprio il film di ogni persona. La ragione per cui queste persone hanno rifiutato la grazia è la ragione per cui queste persone non avranno nessuna possibilità di poter dire non è così, perché vedranno il loro film e vedranno quelle che avranno pensato, vedranno quelle che hanno ascoltato, vedranno la ragione per cui avranno rifiutato la grazia del Signore. Ed è interessante nel versetto 12, quando il Signore siede su questo trono e dice la parola di Dio: e vidi i morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti, e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. E alla fine, nel versetto 15, quando questo paragrafo finisce, e quindi il giudizio finisce, e viene esercitato in maniera definitiva, viene detto in questo versetto 15: e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. È interessante questo, è vero? È anche molto solenne, molto forte. Che cos'è questo stagno di fuoco? Venite un attimo, giriamo la pagina, nel capitolo 20 dell'Apocalisse. Quando viene parlato di Satana, nel versetto 10 del capitolo 20, sempre dell'Apocalisse: e il diavolo che le aveva sedotte, parla delle persone, fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Io sto predicando con un forte mal di pancia e vi assicuro che è un tormento. Non è bello. Ma pensate a questo passo di Apocalisse 20:10. Saranno tormentati giorno e notte, senza pausa, per l'eternità. Perché, come sapete, quando noi apriamo la parola di Dio, e in modo particolare nel libro del Vangelo di Matteo, capitolo 25, versetto 41, il Signore, quando giudicherà le persone, cosa dice? A quelle che lui reputa della sua sinistra, cioè i giudicati: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli. La condanna non era stata preparata per gli uomini, ma gli uomini che rifiutano la grazia si mettono dalla parte di Satana. E il primo libro che viene presentato nell'Apocalisse è il libro della vita. E se il nome nostro non è scritto nel libro della vita, non è un parere nostro o degli evangelici, abbiamo letto qui nel capitolo 20, versetto 15, fu gettato nello stagno di fuoco. Io non so spiegare bene tutto questo, però capisco che è una cosa tremenda, una cosa terribile, cadere nelle mani del Dio vivente dopo tutto quello che ha fatto il Signore. Un secondo libro di cui viene parlato nell'Apocalisse, e ancora nel capitolo 20, dice qui, verso la metà, sempre del versetto 12: i libri furono aperti. Allora, ci sono degli altri libri che saranno aperti alla presenza del Signore, e come abbiamo visto la volta scorsa, sono i libri nei quali c'è scritto tutto quello che noi abbiamo fatto. Perché? Perché gli uomini vogliono essere salvati per le loro opere, è vero? Si parla molto di opere, si parla molto di meriti che gli uomini portano avanti, eccetera. Allora il Signore farà vedere che attraverso le opere di queste persone che hanno rifiutato l'unico mezzo per essere salvati, cioè la grazia di Dio, il Signore farà vedere che proprio attraverso quelle opere che loro hanno pensato di fare per accattivarsi la grazia di Dio, saranno proprio quelle che hanno insultato il Signore e per le quali saranno perdute. A volte noi non riflettiamo bene, è vero, quando evangelizziamo, se domani il Signore piacerà andremo a evangelizzare, quando le persone ci parlano delle opere che vogliono fare, non pensiamo che questo è uno dei più grandi insulti, cioè il fatto di dire mi comporto bene, sono una brava madre di famiglia, un bravo padre di famiglia, non ho mai ammazzato nessuno, non ho mai rubato a nessuno, ho sempre lavorato, sono stata una persona onesta. Queste persone non si rendono conto che in questo modo stanno insultando in maniera molto grave la grazia di Dio. Perché se fosse stato possibile arrivare alla vita eterna attraverso la nostra capacità, il Signore avrebbe detto fate questo, poi quest'altro, poi ancora questo, e se voi fate così arriverete a me. Ma pensate che perché noi avessimo la vita, Dio ha dovuto farsi uomo, ha dovuto farsi bambino, ha dovuto essere insultato, ha dovuto subire umiliazioni che nessun uomo sulla terra ha mai e mai potrà subire. Penso, non so, ad un invito che una persona ci possa fare a casa propria, non so, a pranzo, a cena, no? E questa persona tutta contenta ci invita a mangiare insieme e poi noi ci preoccupiamo, ci premuniamo anche di portarci da mangiare, è vero? E quindi, non so, ci portiamo la pasta, il pane, un po' di carne, un po' di frutta, anche da bere. E poi diciamo grazie a questa persona, grazie che ci avete invitato, adesso ecco, ho portato da mangiare. È contento quella persona, è vero che abbiamo portato tutto questo? Risulterà un insulto. Pensate che insulto grande le persone fanno al Signore che ha dato il suo figliuolo come mezzo sufficiente, eterno per la salvezza. E queste persone vedranno le loro opere. Il Signore metterà in opera il suo film e farà vedere quello che è stato l'insulto che noi abbiamo dato al Re dei Re, al Signore dei Signori. C'è un terzo libro, viene parlato sempre nell'Apocalisse, il cui contenuto non è chiaro, non è un po' complicato. Entreremo di più nel merito di questo quando studieremo il capitolo 10 dell'Apocalisse. Tutto il capitolo 10 parla di un libro che Giovanni, un libretto che Giovanni deve mangiare, divorare, che sembrerà dolce alla bocca ma sarà amaro dentro. E anche questo è un libro che ci parla dei giudizi di Dio. Ricordiamo che l'Apocalisse è un libro che ci parla dei giudizi di Dio, all'interno dei quali il Signore ci fa vedere anche la sua grazia. E il quarto libro, che diremo qualcosa questa sera, e spero di poterlo finire, è il libro che abbiamo letto qui, nel versetto primo del capitolo 5 dell'Apocalisse, è il libro dei sette suggelli o sigilli. È interessante questo, guardate fratelli, guardate la caratteristica di questo libro. Allora diciamo subito, che libro è questo? È il libro che contiene i sette anni della grande tribolazione. Nel momento in cui si apriranno questi sigilli, come potete notare dal capitolo 6 in poi, cominceranno sulla terra e sulle persone che hanno rifiutato la grazia, comincerà la grande tribolazione. Ci sarà un periodo che mai più sulla terra, che mai è stato sulla terra e mai più sarà così. Quando Gesù parla di questo periodo, noi lo tratteremo più avanti, vedremo la grande tribolazione, ma è interessante vedere il modo in cui ne parla il Signore Gesù. Mi prego proprio di venire nell'Evangelo di Matteo, capitolo 24, quando Gesù parla della grande tribolazione, lui stesso usa questa espressione, grande tribolazione, nel versetto 21 del capitolo 24, è Gesù che risponde ad una domanda dei suoi discepoli articolata in tre parti e risponde a questa domanda e la terza parte lui spiega come sarà la grande tribolazione. E dice nel versetto 21, dice perché allora vi sarà una grande tribolazione quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. È quasi impossibile poter quantificare, qualificare perfettamente quanto saranno grandi, terribili i giudizi che cadranno sulla terra. Ma è anche bello sapere che la Chiesa non c'è più, che la Chiesa è già stata rapita, è già stata portata nel cielo e che non vedrà questi giudizi. È anche bello sapere, fratelli, è consolante, sapete? Quando i credenti saranno nel cielo, quando noi saremo nel cielo, la sposa di Cristo insieme allo sposo, il Signore Gesù, noi non sapremo niente di quello che succederà sulla terra. Non avremo nessuna conoscenza delle sofferenze dei nostri parenti, dei nostri figli, dei nostri genitori, dei nostri zii, perché nel cielo non ci sarà la sofferenza. Non ci sarà il dolore, non ci sarà il pianto, non ci sarà la morte. Quando saremo lì, ci sarà soltanto la gioia profonda, eterna, che nessuno potrà toglierci. E noi non vedremo quello che succederà sulla terra durante i 7 anni della grande tribolazione. Ma, come è scritto nel Vangelo di Matteo ancora, saremo nel regno dei cieli, dove dice che ancora una volta il Signore ci servirà. E saremo a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe, che sono rappresentativi dell'Antico Testamento, e dice, e saremo a tavola col Signore. Non ci sarà la sofferenza. Ora possiamo piangere per il nostro parente. Io pianto per mio padre, che fino alla fine ha rifiutato, mentre mia madre si è convertita. E ogni tanto ci penso. Ma quando sarò nel cielo, di questi pensieri non avrò più, perché ci sarà soltanto la gioia. È bello questo, fratelli. Questi due capitoli sono straordinari e consolanti. E questi 7 sigilli ci parlano del periodo più terribile della storia, cioè della grande tribolazione. Ognuno di questi sigilli, quando sarà aperto sulla terra, ci sarà dolore, pianto, morte, distruzione. Ed è come vedremo più avanti, è interessante vedere chi Dio userà per giudicare il mondo. Saranno le stesse cose che l'uomo ha adorato, che giudicherà l'uomo. Guardate il carattere, le caratteristiche di questo libro. È interessante, dice qui, era scritto di dentro e di fuori. Straordinario, vero? Che cosa sta dicendo qui la parola di Dio, il fatto che questo libro è scritto di dentro e di fuori? Credo averlo già detto un'altra volta, il modo in cui gli scribi trascrivevano i testi sacri e avevano un metodo che era infallibile, non era possibile sbagliare. Loro, quando scrivevano, sapevano dai testi originali quante, adesso faccio degli esempi un po' impropri, quante vocali, quante consonanti c'erano nella prima riga. Ma non era solo questo. Ma loro sapevano e vedevano dei testi originali dove si trovava la prima consonante, tipo, non so, se c'erano 3 C, dove si trovava la prima C, in quale posto, in quale lettera, se era prima di una A, dopo di una B o dopo di una D, dove si trovava la seconda, la terza, ed era impossibile sbagliare. Qui vediamo un libro che è scritto davanti e di dietro. Che cosa sta dicendo qui il Signore? Che carattere sta dando il Signore a questo libro? Sta dicendo che i giudizi che cadranno su questo mondo, nessuno potrà aggiungere né togliere niente. È tutto completo. Saranno giudizi così come sono descritti dal capitolo 6 al capitolo 19 dell'Apocalisse, saranno esattamente così. E non ci sarà nessuno che avrà la possibilità di poter togliere un giudizio, di poter dire, ma questo forse è meglio di no, questo forse è troppo. O qualcuno che potrà dire, vorrei aggiungere qualcosa. Nessuno potrà aggiungere, nessuno potrà togliere niente, perché è un libro completo. Giovanni lo vede completo. Immaginate, Giovanni vede questa pergamena, è vero, arrotolata, vede che è scritta completamente. Ciò che vi è scritto dentro, non c'è la possibilità di aggiungere qualcosa. E se qualcuno vi toglie qualcosa, si vede subito che è tolto, non c'è la possibilità. È interessante che sono sigillate con 7 sigilli. E voi sapete che cosa voleva significare storicamente anche questo particolare, i sigilli. Ovviamente è un modo figurativo di parlare, no? Per dire che cosa? Per dire che i giudizi di Dio saranno irrevocabili. Non si possono revocare, non si possono rimandare, non si possono annullare. E il modo di scrivere dello Spirito di Dio qui è interessante, perché fa vedere anche il modo di agire storicamente di quel tempo. Ad esempio, se voi andate nel capitolo 6 del libro di Daniele, troverete quando Daniele viene calunniato e delle persone fanno pressione presso il re affinché Daniele venga gettato nella fossa dei leoni. E queste persone malvagie, si rendono conto a un certo punto che questo re Dario amava Daniele. Non voleva giudicare Daniele, sapeva che Daniele era un uomo giusto, era un uomo per bene, era un uomo che amava Dio, non aveva fatto niente. E quando vedono così, cosa dicono? O re, tu sai che ciò che viene stabilito dai Medi e Persiani non si può revocare. Perché non si poteva revocare? Perché il re, quando aveva preso una decisione, questa decisione veniva suggellata con l'anello del re. E una volta che era impresso questo marchio, questo anello del re, quella situazione, o quell'emendamento, o quella decisione, non poteva essere più revocata. Infatti sappiamo che Daniele è stato poi gettato nella fossa dei leoni. Poi Dio è intervenuto. Ma il re ha dovuto fare così, anche se lui era un re. Non aveva la possibilità di revocare ciò che era stato stabilito una volta che era stato sigillato. E noi abbiamo qui un libro dai 7 suggelli, e la cosa interessante è vedere che questi giudizi di Dio sono irrevocabili. Dio non ci ripenserà domani dicendo: ma forse è meglio di no, è vero, come dice la religione, ma alla fine Dio dà una pacca sulle spalle, Dio salverà tutti. E questo è uno dei più grandi inganni di Satana che ha messo nel cuore dell'uomo, della religione. Saranno giudizi che nessuno potrà toccare. È una cosa molto molto solenne, molto importante. C'è una difficoltà qui. Nei versetti da 2 a 4 che abbiamo letto c'è una difficoltà. Giovanni vede tutto questo. Giovanni vede alla destra di Dio Padre che c'è questo libro. Capisce che questo libro è un libro tremendo. Però c'è un angelo che fa una domanda. Dice qui un angelo potente che grida a gran voce e che dice: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? C'è una persona sulla terra? Ci sono degli angeli a cui Dio ha dato la libertà, la possibilità di poter aprire questi sigilli e così dare inizio ai giudizi? C'è qualcuno che è morto nel passato, che è stato seppellito, sotterrato e adesso ha la possibilità di poter fare questo? E qui la scrittura dice: nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro e neanche guardarlo. Era un fatto troppo tremendo. Nessuno poteva fare questo. E cosa fa Giovanni? Si mette a piangere. Piange molto. A lui si dice, si mette a piangere molto forte. E io mi sono posto una domanda qui. Ho detto: ma Perché Giovanni piange? Dovrebbe essere contento, no? Perché se non c'è nessuno che può aprire questo libro, se non c'è nessuno che non lo può neanche guardare, che non ha la possibilità di rompere il sigillo e quindi non dà l'inizio ai giudizi sulla terra, dovrebbe essere contento. Non vi sembra? Piuttosto di piangere dovrebbe essere contento. Non è Giovanni l'apostolo dell'amore? Abbiamo ricordato ieri a Sesto che l'amore, nell'amore di Dio ci sono anche i giudizi. L'amore di Dio si manifesta anche attraverso il giudizio. Però Giovanni piange, sapete perché? Perché se non c'è nessuno, e se questo libro non è, nessuno potrà aprirlo, e i giudizi non potranno avere luogo, allora vuol dire che il peccato ha vinto. Allora vuol dire che tutto quello che Gesù ha fatto sulla croce è stata soltanto una sceneggiata. È stato tutto inutile. Allora vuol dire che non c'è rimedio per il peccato. Allora vuol dire che tutti coloro che hanno rifiutato la grazia la faranno franca davanti a Dio. Giovanni non sta piangendo per niente. Giovanni sta piangendo perché lui vive in giusta sintonia con Dio Padre. E lui sa che cosa significa portare il male nel mondo. Che cosa significa per aver insultato il nome del Signore dopo tanto tempo che ha ascoltato. Ma mentre Giovanni non ha una risposta, e quindi piange, abbiamo letto qui nella parola di Dio, nel versetto 5, che c'è una risposta. C'è uno degli anziani. Uno degli anziani che dà una risposta. Il pianto di Giovanni trova una soluzione, trova una risposta. Ed è interessante che è proprio uno degli anziani che fa questo. Perché gli anziani sono la figura di coloro che sanno dare una risposta, che conoscono la parola di Dio, che studiano la parola di Dio, che hanno comunione col Signore, che sanno cosa dire davanti a situazioni di confusione, di incertezze, a volte di smarrimento, a volte di sofferenza, come questa di Giovanni. C'è uno dei 24 anziani che dice a Giovanni di non piangere, perché è vero che quando si parla dei giudizi di Dio e di questi giudizi tremendi, non è un affare dell'uomo questo, non è un problema della religione, perché nessun uomo ha la possibilità di poter giudicare, condannare l'uomo e gettarlo all'inferno, nessuno. Noi non abbiamo questa possibilità. Non esiste credente, teologo, uomo di Dio, anche come Giovanni, come l'apostolo Paolo, grande servo del Signore, non hanno questa possibilità di poter decidere chi deve essere condannato e chi deve essere salvato. A maggior ragione una religione. Nessuno può fare questo. E per le ragioni che abbiamo visto prima nel capitolo 4, perché solo Dio è onnisciente, perché solo Dio conosce il nostro futuro. Solo Dio conosce il nostro passato, solo Dio conosce come noi stiamo gestendo la nostra vita, e solo Dio conosce che cosa abbiamo dentro. Chi è l'uomo che può dire, io conosco perfettamente quello che tu stai pensando? La ragione per cui stai facendo questo. Non c'è uomo che può fare questo. I giudizi sono tremendi, e i giudizi appartengono solo a Dio. E Giovanni dice... Ma uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. C'è la soluzione. E la soluzione è il Signore Gesù, l'unico degno di giudicare il mondo. E come è scritto in Giovanni, se ricordo bene, 5:25, Dio ha dato al Figlio il giudizio su tutto il mondo. il leone della tribù di Giuda, cioè il re di tutta la terra, il principe di tutti i re della terra, il discendente di Davide, colui che si è fatto uomo. Poi interessante, leggiamo il versetto 16, poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi. È interessante quando vediamo Gesù in piedi. Se ricordo bene, non vorrei sbagliare, ma se ricordo bene, questa è la seconda volta, soltanto due volte nella scrittura, vediamo Gesù in piedi. Perché è sempre parlato di Gesù che si trova seduto alla destra di Dio. Forse è la seconda volta questa, forse due volte soltanto nella scrittura vediamo Gesù in piedi. Nel capitolo 7 degli Atti, quando stanno lapidando Stefano, vi ricordate? Stava per morire Stefano. Perché Stefano stava predicando un messaggio duro, forte, veritiero contro il Sinedrio, che stava rifiutando la grazia. Questi non volevano sentire, digrignavano i denti contro Stefano. Ma mentre lo stavano lapidando, Stefano vede il Signore Gesù in piedi. Che cos'è il Signore Gesù in piedi? È il momento in cui sta accogliendo Stefano e sta dicendo: la vittoria è nelle mie mani. L'agnello in piedi è colui che ha vinto. Parla della vittoria, pronto per accogliere, pronto per agire. E qui vediamo l'agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. E aveva sette corna e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio, mandati per tutta la terra. Un agnello in piedi, perfetto, perfettamente potente. Quando trovate nella scrittura le corna o i corni, letteralmente nel greco è potenza, indica la potenza. Perfettamente potente e perfettamente onnisciente. Attraverso lo Spirito Santo, lui ha mandato la conoscenza del peccato, del giudizio e della condanna verso tutti gli uomini, ma anche la conoscenza che c'era una soluzione. Lui solo è degno di fare tutto questo. Lui solo è degno, il Signore Gesù. Allora la soluzione c'è. Allora i giudizi di Dio sono molto seri. I giudizi di Dio cadranno su questa terra, come è vero che lui si è incarnato, è venuto, ha dato la sua vita. È vero anche che i giudizi avranno il loro corso terribile, tremendo. Allora è interessante vedere qui, in questo passo che noi abbiamo letto, vedere il modo in cui il Signore Gesù viene adorato. Cosa abbiamo visto nel capitolo 4, versetti da 9 a 11? Abbiamo visto che è il Padre, Dio Padre, che viene adorato. Tutta l'adorazione viene data a Dio Padre. Adesso vediamo qui che l'adorazione è data al Figlio. È data al Signor Gesù, è un'adorazione data per diritto. E viene detto qui nel versetto 8, quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi, vede i quattro anziani, si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una ceta delle coppe d'oro, piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, ne hai fatto per nostro Dio un regno dei sacerdoti, regneranno sulla terra. E vidi e udì, guardate fratelli, e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi e agli anziani, e il loro numero era di miriade, migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode. Che bello, fratelli. Gesù è degno. L'unica persona sulla terra che ha vissuto la perfezione della purezza, della santità. Quello che un giorno Pilato ha detto: ecco l'uomo. L'uomo che Dio si aspettava che fosse l'uomo che lui ha creato, l'uomo che è stato rappresentativo di tutti gli uomini della terra, l'uomo che ha portato su di sé tutte le nostre schifezze, tutti i nostri peccati, tutte le nostre malvagità. Ecco l'uomo. Questo è veramente un uomo. E proprio nella qualità di uomo, sapete, fratelli, nel cielo noi non troveremo uno spirito. Noi nel cielo troveremo Gesù, uomo. È scritto in 1 Timoteo, capitolo 2. È vero? Non c'è, c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, uomo. Nel cielo noi troveremo il Signore Gesù ancora con dei segni della nostra salvezza. E noi saremo, dice 1 Giovanni 3, non lo vedremo come egli è, perché saremo come lui, anzi simile a lui. E per queste e per tante altre ragioni, l'Apocalisse ci fa vedere che l'adorazione va anche al Signore Gesù. E alla fine abbiamo un'adorazione data al Padre e al Figlio con gli stessi termini. Perché Gesù non è soltanto un uomo, non è stato solo un uomo, vero uomo. È bello quando leggiamo in Colossesi 2,9, viene detto che lui abitava anche corporalmente tutta la pienezza della deità. Anche se l'uomo non l'ha capito, non l'ha visto, non lo poteva capire, non lo poteva vedere, stava di fatto che anche nel suo corpo c'era pienamente tutta la deità. E come il Padre anche il Figlio, essendo Dio, riceve l'adorazione. E guardate, è davvero molto molto bello. Nel versetto 13 è detto: e tutte le creature che sono nel cielo. Guardate questi aggettivi quantitativi che vengono qui scritti. Tutte le creature che sono nei cieli, sulla terra, sotto la terra, nel mare. E tutte le cose che sono in essi, udì che dicevano, a colui che siede sul trono e all'agnello siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Che bello, fratelli. Questo lo diremo noi. E mentre tutto questo si farà nel cielo, si festeggerà nel cielo, sulla terra ci saranno i giudizi. Ma questo lo diremo noi. Noi che eravamo degni di morte, di condanna, niente di meno nel cielo potremo prostrarci davanti a Dio Padre, davanti a Dio Figlio e per l'azione dello Spirito Santo, che ha proprio il compito di fare tutto questo, potremo dire queste parole: tu sei degno, Signore. E in questo messaggio del capitolo 5, per terminare, ci viene data anche una prospettiva futura. Perché quando saremo nel cielo e faremo tutto questo, nel cielo si prepareranno anche le nozze dell'agnello, questo lo studieremo più avanti. E dopo le nozze dell'agnello, noi scenderemo con il Signore Gesù. E con lui per 1000 anni governeremo su tutto il mondo. E qui viene fatto un cenno proprio a questo, quando dice nel versetto 9, lo rileggiamo anche versetto 10, queste quattro creature viventi, gli anziani, eccetera, dice, cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione. Guardate, poi dice, e ne hai fatti per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti regneranno sulla terra. Già proietta, attraverso questa visione, mentre si parla dei giudizi, dei 7 anni della grande tribolazione, che cosa fa lo Spirito di Dio? Proietta i credenti verso il regno di Dio. Il regno di Dio che sarà stabilito sulla terra al popolo di Israele. Perché tutte le promesse di Dio non vanno in fumo. La promessa di Dio secondo le quali, o secondo la quale lui ha dato al suo popolo, popolo di Israele, di regnare sulla terra, anche se questo popolo al momento opportuno ha rifiutato, Dio non ha detto basta, ha solo rimandato. E un giorno anche Israele realizzerà questa grande salvezza e insieme al popolo di Israele noi regneremo per 1000 anni. E il Signore farà vedere in questi 1000 anni che cosa significa veramente la pace e la giustizia. Oggi gli uomini fanno guerre per la pace. Tutti alzano il pugno cercando giustizia, cercandolo nei politici, cercandolo negli uomini, nei grandi uomini, ma non ci sarà mai. Ma un giorno il Signore Gesù farà vedere la vera pace, la vera giustizia. E anche questo, alla fine di tutto, gli uomini, quando Satana sarà sciolto, si lasceranno sedurre ancora. Perché? Perché non è attraverso quelle che vedono con gli occhi che si arriva alla salvezza. È la fede nella parola del Signore Gesù. Allora io ho scritto qui, termino, i 7 momenti della Chiesa. Ve le dico velocemente e poi mi siedo. Allora abbiamo una Chiesa redenta. Avremo una Chiesa rapita. Avremo una Chiesa vagliata durante il Tribunale di Cristo. Abbiamo una Chiesa gloriosa, quarto luogo, abitante il cielo. Abbiamo una Chiesa raggiante, le nozze dell'agnello. Abbiamo una Chiesa regnante durante il millennio. Abbiamo una Chiesa eterna, per sempre nel cielo. Fratello, questo è il tuo destino. Non stare più con la bocca chiusa. E ricordati che nel cielo si regnerà nella misura in cui, scusate, sulla terra, si regnerà nella misura in cui saremo stati fedeli. Allora, se questo è il nostro destino, non vale la pena fin da ora di consacrare la nostra vita al Signore, perché fin da ora possiamo esercitarci ad adorarlo, a ringraziarlo, a servirlo. E fin da ora noi possiamo dire, non aspettare di essere in cielo, ma già sulla terra possiamo dire, Signore, tu sei veramente degno di essere adorato. E io voglio ringraziare il Signore che, anche se con un po' di difficoltà, mi ha fatto arrivare alla fine di questo messaggio. Mi fermo qui, riprenderemo più avanti, lascio il posto ad altri fratelli per la predicazione. Poi riprenderemo a parlare della grande tribolazione. Ma che il Signore non ci faccia andare a casa, credente e non, come siamo venuti, che possiamo tornare a casa con un ringraziamento, con una lode, con un'adorazione, o forse con un cuore toccato. Forse Dio ci ha dato oggi l'ultima possibilità. Non lo sappiamo. La vita è nelle mani del Signore. Però noi possiamo riflettere. Amen.
Amen. Signore, noi vogliamo adorarti e ringraziarti questa sera per la tua parola.